Siamo al Festival Trasparenze di Modena con Mario Biagini, che qui conduce il workshop Il fare dell'attore, azione intenzionale e processo creativo. Ecco Mario, proprio su questo workshop che stai conducendo, io ho una prima domanda, che è questa. Leggendo la scheda che tu hai proposto, insomma, sia di presentazione tua che del lavoro, ci sono due passaggi che mi hanno fatto venire in mente, diciamo, due polarità, delle quali vorrei chiederti notizia. C'è un passaggio in cui tu parli di elementi presenti nella persona. Tu esattamente dici: possiamo considerare il comportamento come una relazione dinamica tra distinti elementi presenti nella persona che fa. E questo mi ha fatto venire in mente la nozione di educare, cioè di trarre fuori dal soggetto dei materiali, diciamo, o delle cose che possono essere spunto al lavoro. In un altro passaggio invece tu dici, parli di lavoro con canti provenienti dal sud degli Stati Uniti. E questo mi ha fatto venire in mente alla nozione di insegnare e quindi, come dire, di apporre un'insegna, quindi, come dire, da fuori mettere qualcosa nel soggetto. Quindi diciamo queste due direzioni opposte: da un lato educare, trarre dal soggetto; da un lato insegnare, cioè mettere al soggetto, dare al soggetto. Allora la domanda è: nel tuo workshop, in questo caso o in generale, come gestisci queste due direzioni, queste due polarità dell'educare e dell'insegnare?
In realtà non si tratta di due polarità diverse, o forse la parola polarità è giusta, forse si tratta appunto di polarità, cioè di sostanze, diciamo, che coesistono, che non possono coesistere l'una senza l'altra. La descrizione del workshop, quando parla del comportamento, lascia fuori probabilmente un aspetto molto molto importante, che è che il comportamento è una relazione fra tutto quello che c'è in me, tutto ciò di cui sono fatto, e tutto quello che c'è intorno. Insomma, è evidente che, per esempio, per andare sulla Luna, è evidente che noi dobbiamo creare un ambiente artificiale. Non è possibile per un essere umano vivere al di fuori di questa piccola pellicola di vita organica che ricopre il pianeta Terra. Siamo parte di questa pellicola. Tutto quello che noi consideriamo comportamento fa parte di questa pellicola di vita organica sulla pelle, sulla pelle del pianeta, molto, molto fragile, estremamente complessa, e di cui capiamo ben poco. In realtà il lavoro del workshop è basato più di tutto su cercare di chiarire dei malintesi, cercare di evitare malintesi. Un malinteso che spesso gli attori hanno è che, per esempio, il teatro sia una questione di movimento, oppure di movimento espressivo, o di espressione, o di comunicazione. Tutto questo presuppone che l'attore sia, come essere umano, molto più interessante dello spettatore, giusto? Perché se l'attore, se il suo compito è esprimere qualcosa, allora la sua espressione è più interessante dell'espressione dello spettatore. Quello che lui ha, diciamo, dentro, che è un termine anche quello relativo, è più interessante, più intenso, più vivo di tutto ciò che c'è dentro uno spettatore. E questo chiaramente non è vero. Dunque il lavoro dell'attore si basa su qualcos'altro. L'altro malinteso, quello sul movimento, è che spesso si pensa che delle attività motorie, dei compiti motori, possono essere delle forme d'arte. Questo è evidente che non è vero se, per esempio, vedi due ballerini che hanno esattamente la stessa coreografia. Uno ti lascia a bocca aperta e quell'altro dici: ma chi glielo fa fare? di faticare così tanto, di lavorare così tanto, eppure la coreografia è la stessa, fanno esattamente gli stessi movimenti. Allora, qui il punto, non ti preoccupare, guarda, sei proprio benvenuta. Qui il punto è che una cosa da considerare è che gli esseri umani, oh qua c'è l'acqua, gli esseri umani possono fare solamente una cosa alla volta. Ti ricordi, forse l'avrai letto anni fa per curiosità, hai mai letto la Bhagavad Gita?
Passaggi.
Passaggi. Allora, uno dei temi principali della Bhagavad Gita è l'azione. E uno delle cose più interessanti che il signor Krishna, salute, dice al signor Arjuna sono: guarda che non si può non agire. L'essere umano non può non agire. È impossibile. Per esempio, non è che se sto fermo non agisco. L'altra cosa interessante è che l'azione di per sé, proprio come fenomeno osservabile, è letterale. Non posso fare due cose assieme. Non è possibile. Se un attore entra da una porta in scena, fa un'entrata, il regista gli dice: oh, bravo, bene, ha funzionato, rifalla, c'era qualcosa di organico, ti ho creduto e anche ho capito da dove venivi, ho capito che stavi andando a fare qualcosa. E gli dice dunque all'attore: bene, rifallo. Qui comincia il problema, uno dei problemi, perché a quel punto l'attore rientra dalla porta, fa, tra virgolette, la stessa cosa e il regista gli dice: no, non è questo che hai fatto prima. E lui dice: ma come? Ho fatto le stesse cose, ho fatto gli stessi movimenti. Dunque vuol dire però che non sta facendo la stessa azione. L'azione che sta facendo la seconda volta è cercare di rifare le stesse cose che ha fatto la prima volta. Non è la stessa cosa. Dunque, dov'è la base del comportamento? Da dove possiamo individuare elementi, piccoli elementi di comportamento? Intenzioni, contatti, associazioni, tutto un complesso di elementi che appunto sono, diciamo, all'interno della persona. Il lavoro che facciamo con i canti è, forse per esempio se domattina vieni alle 10 ti facciamo vedere, scusa io continuo a mangiare, il lavoro che facciamo con i canti cerca esattamente di mostrare ai partecipanti quello che non funziona. Questi canti sono particolari perché sono canti che hanno bisogno del supporto di una presenza organica. Il corpo non può essere, mentre canti questi canti, semplicemente come una base o come un qualcosa d'assente. No, i canti vivono degli impulsi del comportamento, cioè, che spesso nascono dal contatto tra persone. Non è talmente vero che questi canti vengano, diciamo, da un luogo esotico, che vengano dall'esterno, perché in realtà quasi tutto quello che ascoltiamo al giorno d'oggi, che è stato composto negli ultimi 50 anni, 60 anni, è basato su questi canti. L'Occidente, per Occidente intendo l'Europa e gli Stati Uniti, ha un debito infinito verso l'Africa, ha un debito infinito verso le genti deportate dall'Africa durante lo schiavismo.
Ecco, in questo senso ti vorrei chiedere, Mario, questo, perché ad esempio siete passati in questa fase a lavorare su questi canti provenienti dal sud degli Stati Uniti, invece ad esempio di continuare nel lavoro con i canti afro-caraibici, no? Quelli che Modrio Bar, certo, eccetera, ha così contribuito a portare, no, nel vostro percorso. Certo. Ecco. Come mai questa modifica? Ecco.
Perché circa 6 anni fa ho cominciato a lavorare con un gruppo nuovo all'interno del Work Center, si è fatta una selezione molto grande, c'erano circa 600 domande, abbiamo scelto una decina di persone e io mi domandavo che cosa dovessimo fare. Finché me lo domandavo non trovavo risposta, domandandolo invece direttamente ai miei colleghi mi sono accorto a un certo punto che i testi che io avevo loro proposto non funzionavano. Sì, ok, succedevano delle cose, ma niente provocava una scintilla, niente aveva senso. Era come se non era quello che dovevamo fare, non era quello che era necessario. A un certo punto, quasi per caso, ho dato loro dei testi di Allen Ginsberg e lì è davvero successo qualcosa e hanno cominciato a creare canzoni. Era dopo un anno di lavoro sui canti afro-caraibici e altri testi, hanno cominciato a creare canzoni estremamente complesse e di altissima qualità che spuntavano come funghi, per cui c'è stata un'esplosione creativa che io non sapevo quasi come maneggiare, non mi sentivo di poterla montare in uno spettacolo, di prendere un pezzetto qui e fare uno spettacolo. E infatti alla fine siamo arrivati a 4 eventi diversi a partire da questo materiale, adesso 5 addirittura. Allo stesso tempo io trovavo in Ginsberg una ricerca sul metro, sulla forma poetica, che era secondo me una ricerca del metro classico, per classico intendo molto antico, cioè la ricerca di un metro qualitativo e non quantitativo, non bolli bolli pentola bolli, cioè basata solamente sul ritmo, come ci insegnano a scuola da leggere anche Omero e Virgilio, ma in realtà come davvero Omero e Virgilio leggevano la poesia, cioè in termini qualitativi, con delle forme metriche estremamente complesse. Ginsberg ha cominciato a fare questo lavoro e per esempio eravamo a Stanford, California, tempo fa, abbiamo visto gli archivi di Ginsberg e ci sono quaderni interi di esercizi metrici, per cui quest'idea del poeta che scrive quello che gli viene perché è un hippie è una baggianata. Questo signore lavorava, ma la cosa interessante è che pur rifacendosi a Walt Whitman, Thoreau e pur ritenendosi parte di una tradizione gnostica che è proveniente dall'Europa, che secondo lui risale addirittura ai pitagorici, in realtà la base su cui ha lavorato per quel che riguarda il ritmo è stato il jazz degli anni 40, jazz nero, e le forme orali, poetiche di blues, insieme a Kerouac. In realtà, quando ho detto che l'Occidente ha un grande debito verso l'Africa, questa è una citazione di Kerouac. Mangia Alejandro, vieni a mangiare. È una citazione di Kerouac che Ginsberg ha fatto sua. Ginsberg dice a un certo punto: se l'America ha ancora un'anima, a soul, questo è grazie al soul, alla musica soul. Questa musica africana, a un certo punto, o africana, interamente africana, seppur con tabù linguistici, per cui non potevano parlare la loro lingua, diversamente dai canti afro-caraibici. In America è successo questo fatto strano che i canti di varie origini si sono mescolati, questa gente deportata ha dovuto usare l'inglese, ha potuto usare solamente citazioni della Bibbia, In quel modo si è creato un fenomeno che poi a un certo punto ha attraversato l'oceano, dopo essersi diffuso negli Stati Uniti, e in Inghilterra, a Liverpool, quattro ragazzotti bianchi hanno cominciato a far finta di essere neri e hanno creato la musica pop moderna. Allora, quello che io cercavo era il legame tra quello che i miei colleghi potevano creare in termini musicali, ma non in termini tecnicamente musicali, in termini di fenomeni d'azione legati alla voce, al ritmo, alla melodia, quale fosse il legame tra loro, tra le loro esistenze, tra le loro emergenze come esseri viventi, e questa tradizione antica, l'Africa. E ha funzionato.
Di tutto questo su cui ci stai dando alcune aperture.
Scusa, chiacchiero tantissimo.
No, è molto interessante anche la vastità, appunto, no, degli stimoli che dai, dei mondi che ai quali ci introduci. Ma la domanda è proprio su questo: rispetto a questa vastità, in così poche ore, ad esempio in questo caso sono tre giornate di laboratorio qui a Modena per un totale di circa 18 ore di lavoro.
Certo.
Tu prima hai parlato in questo laboratorio noi cerchiamo di chiarire alcuni malintesi.
Esatto.
Ecco, ma ci sono altre cose, diciamo proprio precisamente, che tu vuoi ottenere, diciamo obiettivi che ti poni in un tempo così breve, appunto in questo caso poche ore, dato che appunto tu vieni invece da un percorso che fa proprio dell'approfondimento nei mesi e negli anni uno dei punti di forza, evidentemente. Ecco, quindi in così poche ore che cosa precisamente ti poni come obiettivo, oltre al chiarire dei malintesi, se c'è altro?
Io spero che qualcuno si ponga delle domande, cioè che non accetti come un dato di realtà quello che gli viene consciamente o inconsciamente insegnato sulla natura del teatro. Il teatro esiste se è uno strumento di indagine, sia per l'attore che per lo spettatore. Ha senso se cerca senso. Se io chiedo a qualcuno di pagare un biglietto per venire a vedere quello che faccio, ho dei doveri, è chiaro che l'arte è senza pietà, è evidente. Ogni giorno vengono creati migliaia di quadri che sono croste, ma è evidente che una crosta che puoi trovare a Rimini sul lungomare ha qualcosa di diverso da un, dicevo oggi, da un Delacroix. C'è qualcosa di diverso. Allora, il fatto stesso di porsi la domanda: qual è la differenza? Se queste 18 ore provocano in queste persone un certo tipo di domande, un certo processo di messa in dubbio, di investigazione, allora sono contento. C'è anche un'altra cosa, è che spesso in poco tempo puoi far capire alle persone che non si tratta, il lavoro dell'attore non è un lavoro di controllo, non è un lavoro, come dire, di autocoscienza, semplicemente perché la nostra nozione di coscienza è estremamente limitata, è quasi sotto sopra. Io intendo... Normalmente intendo per coscienza tutto ciò che il mio linguaggio può esprimere, ma questo non è il lavoro dell'attore, questo è un 2% del lavoro dell'attore. Se vedi un grande attore al lavoro, vedi che c'è tutto il resto, tutto il 98% che segue, che porta. Allora, spesso il lavoro che facciamo richiede un'attenzione continua verso l'esterno, in modo che questo 2% fa semplicemente il lavoro che deve fare il 2%. E allora qualcosa succede. Certamente molti di questi partecipanti al workshop, che sono tutti gentili, adorabili, molto affamati, si vede estremamente interessati, attenti, pronti a far cose estremamente difficili per qualcuno che appunto le fa per 3 giorni, estremamente difficili. Non tutte queste persone avranno una vita professionale come attori, e diversi me l'hanno detto: guarda, io faccio questo lavoro, però se potessi fare questa cosa che si è fatto oggi 3 volte al mese, a me mi farebbe bene. Ora, qui c'è un punto delicato, perché quello che facciamo noi non è animazione, però c'è anche un altro aspetto, che se una persona mi dice questo mi fa bene, io ci credo. E se la vibrazione della sua voce contiene questa fibra di verità, allora vuol dire che c'è qualcosa di importante, anche se sono 18 ore. Io gli ho detto, sinceramente, quando mi ha detto: guarda, io questa cosa qui la farei 3 volte al mese, sarei felice. Io gli ho detto: guarda, noi siamo molto cari. È vero, dobbiamo vivere. Oh, che angelo che sei, Madonna. Dobbiamo vivere, non abbiamo nessun fondo pubblico, cioè tutto il nostro budget è coperto dagli spettacoli che vendiamo, dai progetti che creiamo, e in parte anche dall'attività pedagogica, ma in piccola parte. Ma è caro anche in un altro senso. Nel senso che, per esempio, noi facciamo tutti gli anni una cosa che si chiama Summer Intensive, che è un workshop davvero intenso in cui tutti e due i nostri gruppi, cioè circa 20 persone, lavorano con circa 30 partecipanti che vengono da tutto il mondo. E è molto intenso. Spesso le persone che hanno fatto un Summer Intensive una volta scrivono per tornare a rifarlo. Succede molto spesso, e lì si tratta di fare una scelta. Se io, per esempio, vedo in una persona con cui ho lavorato in un Summer Intensive un anno fa, poi ci ho lavorato quest'anno, e vedo che quest'anno questa persona, dopo un anno, per conto suo non ha fatto niente, io rifiuto di lavorarci, perché posso solamente lavorare pari a pari. Il lavoro può essere fatto, il lavoro creativo esiste solamente quando tutte e due le persone che lavorano, perché il lavoro è sempre tra un individuo e un altro, quando tutte e due le persone che lavorano si trovano intenzionalmente, si pongono intenzionalmente allo stesso livello.
Ecco, prima accennavi alle 4/5 performance che avete con il tuo, col gruppo che tu dirigi, che è Open Program, no? All'interno, lo diciamo per chi ascolta, insomma, all'interno del Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, del quale tu sei direttore associato. Ecco, questi spettacoli, chiamiamoli, in questo momento sono quelli attualmente esistenti, sono I Am America, Not Histories, Bones, A Poetry Concert, Electric Party Songs e Electric Party. Poi c'è un quinto, di quale se avrai voglia di accennare qualcosa, se è possibile. Senz'altro saremmo curiosi di sapere qualcosa, però ecco, su questi 4 attualmente esistenti o sul quinto, vorrei farti una domanda che senz'altro ti avranno fatto 1000 volte, ma te la faccio anch'io, e che è rispetto a questo passaggio di quel testo di Grotowski, che era Dalla compagnia teatrale all'arte come veicolo, dove lui dice: si può lavorare sulla stessa struttura performativa su 2 registri, cioè sull'arte come presentazione, lo spettacolo pubblico, e nello stesso tempo sull'arte come veicolo. E più avanti dice: sento che è più naturale, e poi avanti, non tentare di arrivare a questo doppio aspetto nella stessa identica struttura performativa. Questo te lo dico perché nei materiali di presentazione, che sono nei vostri materiali di presentazione, tu parli di spettacoli aperti al pubblico, ma che mantengano vivi gli aspetti del sottile processo interiore proprio dell'arte come veicolo. E quindi, diciamo, oggi tu di questo bivio, diciamo, ecco, cosa pensi?
Cioè, come si è tirato in ballo Grotowski, partiamo da Grotowski. Un giorno, dopo che questo testo era stato pubblicato, Grotowski mi chiama a casa sua e mi dice: Mario, c'è qualcosa che non va in questo testo. Io gli dico cosa che non va, c'è questo che non va, che questa cosa che io dico non è tutto quello che io penso di questo. Allora, in realtà, nelle versioni francesi, inglesi e nelle versioni che poi sono state pubblicate in italiano, lui questo passo l'ha cambiato, ha detto me lo domando, e si capisce da quel passo che dice questi non sono affari miei adesso. Io sono già vecchio, sono lì per sparire, si vedrà. Il punto è anche che il mondo è cambiato. Negli ultimi 10 anni, negli ultimi 20 anni, noi siamo entrati in una fase, noi come mondo occidentale, siamo entrati in una fase che è estremamente intensa dal punto di vista del cambiamento. Non si sa cosa succederà. Io non lo so e lo sto cercando, lo cerco dove la cultura, nel senso di una eccellenza di interattività tra esseri umani, dove la cultura si sta sviluppando adesso, dove la cultura attiva che sta creando il futuro è in teatro? No, ma di sicuro non è in teatro. È nelle università? No. E dov'è? È per le strade di Modena? No. La sera a Modena, se esci verso le 8, vedi solamente africani. È lì il futuro. Questa gente ha cultura e non lo sa che è cultura, per cui la nasconde, perché deve, come si dice, tra virgolette, integrarsi, trova una parola più orribile di questa, integrarsi. Perché cazzo si devono integrare? Lì c'è il futuro, lì c'è qualcosa che è vitale, gente che viene, che si sposta, che ha speranze per un futuro migliore, che insegna ai propri figli a ballare, a cantare, e non passa le serate di fronte alla televisione. Allora, nel Medioevo, dov'è che la cultura è stata, durante i secoli cosiddetti bui, è stata trasmessa? È stata trasmessa nelle università, è stata trasmessa nei monasteri, è stata trasmessa anche nel teatro, con i mystery plays, tante cose sono state trasmesse attraverso certe istituzioni. Adesso dove? Dov'è che quello che l'Occidente ha creato, che è prezioso e che è tanto, dov'è che viene trasmesso? Com'è che questa, che ciò che noi abbiamo creato come civiltà in più o meno 3.000 anni di storia, dov'è che viene trasmesso e serve al futuro, serve il futuro? Questo è quello che mi domando. Non mi interessa parlare di categorie estetiche, non mi interessa parlare di questo è quello, questo è questo, anche perché so benissimo che te puoi dire che qualsiasi tesi può essere dimostrata a parole. Siamo tutti bravi. La stessa, una tesi con gli stessi argomenti può essere dimostrata fallace oppure reale, a parole. Allora seguo quello che vedo è vitale per i miei colleghi, seguo quello che vedo vitale per le persone intorno a noi, vedo cerco come posso essere d'aiuto. Io so che sono già dalla parte del sole calante. È chiaro, ho già passato la metà della mia vita. Allora, dov'è che posso aiutare quelli che invece sono dalla parte del sole nascente?
Ecco, guarda, io ti farei l'ultima domanda, anche se ne avrei tante, ma il tempo passa. L'ultima domanda è proprio rispetto a questo quinto lavoro performativo, che è, non so se è in cantiere o già pronto, insomma, se ci vuoi dire qualcosa su questa quinta proposta, ecco, del tuo open program.
Sì, per ora lo chiamiamo The New Work, il nuovo lavoro. In realtà abbiamo presentato uno studio tempo fa in un paesino vicino a Pontedera, il 23 faremo vedere un altro studio che si chiamerà The Hidden Sayings, però sarà in italiano, a Pontedera si chiamerà Le Parole Nascoste. E questo lavoro è basato solamente sui canti del sud degli Stati Uniti e su testi molto antichi della tradizione giudeo-cristiana. Diciamo tecnicamente, e questa è una roba che farebbe scappare qualsiasi spettatore, però è una roba proprio tecnica, si potrebbe dire che tecnicamente è un lavoro sul procedimento con cui funzionano questi canti. Questi canti del sud sono stati a un certo punto negli anni 30, negli anni 20, sono stati registrati in forma abbastanza primitiva e sono per cui, cioè, a un certo punto Lomax arrivava in un posto e diceva: ah, mi cantate questo canto, e registrava una roba. Adesso io sento quella cosa e dico: ah, questo è il canto, con queste parole, con questo tempo ritmo, con questa melodia esatta, e mi scordo che quel canto è stato registrato una volta in delle circostanze specifiche, per cui probabilmente se lui l'avesse chiesto 5 minuti dopo o 4 giorni prima qualcosa sarebbe stato diverso. Allora, cos'è il canto? Se il canto è in questo stato fluido, cos'è il canto? Qui, da questo punto di vista, per un ascoltatore, diciamo, con una cultura un po' classica, si direbbe: ah, questo mi ricorda qualcosa, mi ricorda la prima poesia apparsa in Occidente, Omero. Vuol dire che questo tipo di canto si basa su una struttura metrica e semantica formulare, in cui da un deposito di memoria si creano, attraverso delle citazioni, dei contesti di senso intorno a un certo tema. La persona che canta semplicemente tesse come un mosaico con dei pezzetti della sua memoria. Questo, se tu pensi, per esempio, adesso è strano perché cito roba che poche persone conoscono, per esempio Clemente Alessandrino, nei primi secoli dopo Cristo, parla dei vari livelli di lettura delle scritture e ci fa un'analisi molto chiara. E dice: c'è un certo numero di livelli, questi livelli di lettura dipendono dalle circostanze, dipendono dalla persona, ma sono tutti reali. Ascolti questi canti, capisci in qualche modo qual è il meccanismo di scelta delle citazioni, che sono soprattutto bibliche, soprattutto, e poi ti accorgi che diversi significati erano all'opera nello stesso tempo. A quel tempo, adesso ci saranno altri significati all'opera nello stesso tempo.
Grazie, e ci sarebbero tante altre cose, ma il tempo stringe e il festival va avanti. C'è uno spettacolo che ti aspetta, ti aspettano perché tu lo veda, insomma. E chi avesse curiosità di conoscere meglio, insomma, il percorso di Mario Biagini e quello in cui la storia è importantissima, dentro la quale lui certo si inserisce, può leggere una quantità di libri che esistono un po' in tutto il mondo, ma iniziare da un sito che è www.theworkcenter.org, e lì ci sono intanto un po' di informazioni, un po' di cose. Chi invece volesse informazioni sul festival nel quale Mario Biagini ha condotto, sta conducendo il workshop con la collaborazione di Alejandro Rodriguez, e può visitare il sito del festival, che è www.trasparenzefestival.it. Il workshop di Mario e Alejandro finisce domani, mentre il festival va avanti fino a sabato 5 di ottobre. Grazie moltissimo, e qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali.
Grazie, ciao Michele. Grazie anche a te.